militare vero e proprio.
Beh, diciamo che quello che abbiamo assistito quest'estate, diciamo da luglio a per tutto agosto fino a praticamente questi ultimi giorni in cui la cosa si è un po' ridotta, è stata una campagna potentissima da parte dei mezzi di comunicazione, diciamo, della destra, ma anche, diciamo, più liberale, in cui si parlava continuamente del pericolo che si occupa, raccontando una serie di casi minimi in cui si diceva la classica storia del sono sceso a prendere il pane mentre tornavo a casa non potevo più entrare perché mi avevano occupato la casa, no? Che è questa sorta di leggenda metropolitana che da anni circola sul mondo occupa, ma in realtà c'era qualche motivo di fondo in più, nel senso la nuova crisi sanitaria economica dettata dalla pandemia del Covid è chiaro che ha bloccato buona parte delle entrate economiche di molti lavoratori che sono trovati o licenziati o in cassa integrazione, il ERSO, così chiamati in uno stato spagnolo, che quindi porterà prossimamente a una serie di diciamo processi di sfratto, okay? Quindi c'è stata una campagna durissima da parte di aziende di sicurezza privata, come ad esempio Securitas Direct, che ha iniziato a pagare pagine di giornali e bueno, i mezzi di stampa classici per iniziare a generare questa sensazione di panico e spingere così la gente a iniziare a far servire tutti i possibili sistemi di allarme e sicurezza che possono avere. È chiaro che in realtà è semplicemente una preparazione per fare pressioni anche sul governo centrale per facilitare processi di sgombero rapidi, quindi sfratti rapidi con la forza della polizia, che in realtà sono già presenti e sono già stati avallati da anni, nel senso nel momento in cui c'è un caso eclatante di qui viene chiamato allenamento della vigilanza, quindi di violazione della proprietà privata di una casa che è una prima casa, ci può essere uno sgombero immediato. Infatti nessuno del movimento occupa va a occupare la casa di qualcuno mentre andava a prendere il pane o se è andato in vacanza una settimana, neanche le persone meno preparate, diciamo, del movimento occupa, o qualcuno che semplicemente persone in situazione di estrema necessità che decide di entrare nella casa di qualcuno. Quasi sempre si utilizzano queste fantastiche più di solo in Catalogna sono più di 8.000 case vuote o molti di più edifici vuoti che sono rimasti ancora dalla crisi del 2008, quindi tendenzialmente si prendono le case di grandi proprietari immobiliari come banche o fondi di inversione che sono quelli i nuovi grandi proprietari. Quindi stiamo parlando di una grandissima campagna per mettere il terrore in buona parte delle persone su una questione minima, su una problematica che non tocca buona parte dei cittadini che hanno una casa o che sono anche in affitto. Quindi è stata una campagna essenzialmente per fatta dalla destra per spingere questo governo di centro-sinistra a avere delle posizioni un pochettino più a destra, e in parte si sta anche riuscendo, perché ricordiamo che erano i socialisti che avevano già permesso la legge dello sgombero express, quindi tempo 48 ore si poteva già sgomberare qualcuno anche se aveva occupato la casa che non era di prima proprietà né di seconda proprietà, ma era di un proprietario immobiliare nel caso in cui fosse colto in flagrante. Quindi già ci sono queste tendenze da parte dei socialisti a voler difendere la proprietà privata come massima cosa, però con la nuova destra, anche di Vox nel Parlamento, si è riuscita a spingere una campagna ulteriormente più pesante su questa cosa qui. E questo è già lo scenario. Poi da buona parte del movimento occupa si è visto chiaramente che la questione non è reale, e vedremo anche come verrà poi presa dalle persone, perché tra un po' arriveranno degli sgomberi. Ieri a Barcellona ad esempio è stata definita come zona di guerra da parte dei movimenti, perché ci sono stati 34 sfratti in un giorno, quindi 34 lanciamenti, quindi in cui si presentavano almeno gli operari del sistema giudiziario per notificare lo sfratto, però comunque 34 in un giorno, quindi questo è quello che prossimamente, nei prossimi mesi, avremo un'ondata di sfratti o di tentativi di sfratto da parte dell'amministrazione per persone che a seguito della crisi del Covid non possono o non hanno potuto pagare l'affitto da determinati mesi, e le proprietà non stanno cercando di cacciarli per in qualche modo riaumentare gli affitti e aumentare i profitti. Senti, qui diventa importante la seconda legge.
E quindi prima di passare a questo, ma non c'è stato il blocco degli sfratti come per esempio qui, diciamo, nel periodo emergenziale?
Sì, c'è stato, diciamo, il blocco dei procedimenti legali, no? Però non, nel senso, nel mentre poi ci sono stati tutte le problematiche di alcuni di non poter pagare l'affitto, che quindi poi ha generato dei nuovi processi, diciamo, di dei nuovi processi civili di sfratto, che comunque è una cosa che si è risolta a giugno, quando è finito lo stato di emergenza.
Ecco, quindi,
quando c'era stato lo stato di emergenza, lo stato d'allarme, erano proibiti gli sfratti, ma è da metà maggio, fine giugno che non siamo più in uno stato di emergenza, quindi in realtà buona parte di questi processi hanno ripreso il loro corso normale. Dopo la chiusura dell'estate dei tribunali si riprende con tutto il lavoro che era rimasto accumulato.
Ho capito. Senti, tutto questo, appunto, dicevamo, è in qualche modo ha anticipato il dibattito parlamentare a livello, credo solo catalano a questo punto, però poi correggimi se sbaglio, in merito a questa nuova legge sugli affitti che sostanzialmente ci sembra di capire ha fissato una soglia oltre la quale non si può andare per quanto concerne le richieste di affitto agli inquilini, giusto?
Sì, allora in pratica questa nuova legge di regolamentazione degli affitti è una legge solo catalana che è stata in realtà non proposta da un gruppo politico ma dai movimenti sociali, soprattutto dal sindacato degli agricoltori, quindi il sindacato degli affittuari, che ha fatto una proposta di legge a petizione popolare, poi è riuscita a tessere le alleanze per poterla poi approvare con una serie di negoziazioni, soprattutto con i settori, diciamo, catalanisti di destra. È interessante notare che questo fronte che ha votato a favore di questa legge è essenzialmente composto dai partiti indipendentisti più i comuni, quindi zona Ada Colau, mentre invece i socialisti, ad esempio, hanno deciso di votare contro assieme al Partito Popolare, Ciutadanos e basta. Non c'è Vox qui in Catalogna, quindi questa già di per sé è una cosa curiosa, no? Il motivo è legato essenzialmente alla classica annosa questione della questione catalana, in cui anche se le leggi più innovative vengono fatte spesso dalla Catalogna, anche perché questa non è la prima legge, un'altra era stata fatta nel 2016 che era contro l'emergenza abitativa, un'altra legge che ora è già costituzionale è per impedire ai grandi proprietari terrieri di poter aumentare i loro guadagni con una con gli affitti, quindi obbligandoli a dover fare degli affitti sociali a persone in condizioni vulnerabili. Ora c'è questa nuova legge che include essenzialmente per circa 5 milioni di persone, quindi tutti i comuni che hanno più di 20.000 abitanti, la stragrande maggioranza della Catalogna, l'obbligo di non poter aumentare l'affitto nel caso in cui scade un contratto e di doversi legare il più possibile all'indice di prezzi definito dalla Generalità, che essenzialmente è tipo un equo canone in cui vengono stabiliti in tutti i paesi, in tutte le regioni, in tutte le zone, in funzione della dimensione dell'edificio, l'altezza, la condizione anche di certificato energetico, qual è il prezzo al metro quadro. Quindi non si potrà superare quel prezzo, quindi non potremo più trovare il classico annuncio di si affitta una stanza di 20 metri quadrati a 800.000 euro, perché se saranno 11 euro al metro quadrato si arriverà massimo a 400 euro, quindi fine. Quindi diciamo un tetto massimo degli affitti. Non solo, verranno anche permesse al sindacato degli agricoltori, quindi alle associazioni degli inquilini, di poter entrare nei tavoli di negoziazione con i proprietari, che dovranno sì o sì in qualche modo dover parlare con queste entità per trovare dei nuovi possibili affitti, quindi abbassare anche gli affitti. La negoziazione principale è stata fatta poi per in realtà quelle fette di popolazione che hanno la casa dell'eredità della nonna, la vogliono dare in affitto, ad esempio, che loro sì sono esclusi dalla legge, sempre che non l'affittano a persone che sono estremamente vulnerabili, quindi devono mantenere un prezzo sempre legato a questo indice, quindi non più alto a questo indice. Quindi è una legge che blocca in maniera totale questo processo fortissimo che si era visto soprattutto negli ultimi 4-5 anni di aumento spropositato dei prezzi. Un esempio scemo, il sindacato degli abitanti è nato nel 2018-17, se non sbaglio. Tre anni fa l'affitto medio a Barcellona era sugli 800 euro, ora l'affitto è sui 1000 euro, quello medio, quindi se guardiamo anche nel 2013 era circa di 600 euro, quindi in pochissimi anni c'è stato un aumento veramente esponenziale dei prezzi degli affitti. Ora questa cosa qui dovrà essere bloccata, sempre che non ci sarà poi un ricorso da parte o del governo centrale o dei partiti, diciamo, della destra per impedire il funzionamento di questa legge.
Fra l'altro, beh, diciamo, una legge che comunque lascia in ogni caso molta elasticità, ecco, diciamo, non è che sia una che vengano imposti dei limiti draconiani, ecco. In questo senso fa ancora più impressione l'opposizione fortissima delle formazioni politiche che dicevi tu, ma anche di tutta una serie di potentati economici legati al mondo dell'edilizia e del mattone, no?
Sì, anche perché diciamo, questa legge quello che vuole bloccare è una dinamica classica che si è vista nelle grandi città, non solo Barcellona ma anche nell'Interland diciamo, barcellonese, di un blocco intero comprato da un fondo di inversione che decide quando scade il contratto di aumentare di 400-500 euro l'affitto a tutti gli inquilini. Semplicemente è bloccare questa dinamica e permettere alle persone che hanno già un contratto di continuare a mantenere la stabilità che hanno. Non è che da domani tutte le case varranno un prezzo fisso indipendentemente da dove sono, cosa sono, però semplicemente evitare che ci sia questo aumento incredibile. Ed è effettivamente curioso non solo questa diciamo opposizione, ma soprattutto questo disinteresse da parte di alcuni settori politici sulle condizioni reali che si stanno generando in questi momenti, anche perché ad esempio nel caso di Barcellona più della metà degli appartamenti, quasi un terzo per mio, degli appartamenti in affitto di Barcellona sono di proprietà di persone o di società che hanno più di 10 immobili, quindi la maggior parte delle case in affitto qui è proprietà di grandi fondi di inversione, quindi una grande patronale di immobili che si sta occupando essenzialmente di arricchirsi tramite le rendite date dagli affitti. E questo per me è lo scenario che abbiamo qui.
Senti, questo dibattito e questa poi legge che è stata licenziata a livello catalano si è fatto sentire anche in ambito statale, in qualche modo se ne è discusso anche alle Cortes, oppure rimane esclusivamente un provvedimento per ora di ambito relativo alla Catalogna?
Allora, per ora è una questione relativamente alla Catalogna. A livello nazionale se ne è parlato abbastanza poco per una serie di motivi. Uno è il fatto che il sindacato degli avvocati è principalmente strutturato in Catalogna, dove è nato e dove verifica le principali forse difficoltà, quindi anche momenti di scontro e capacità di prendere forza. Dall'altra parte perché comunque nell'ambito nazionale c'è questo, c'è anche il conflitto nazionale nel mezzo, quindi la questione catalana viene sempre vista sempre come una cosa che dà fastidio anche ai governi centrali che si occupano di altre cose. Ad esempio nel momento di massima emergenza abbiamo visto che si è approvato questo reddito minimo vitale, quindi questa simile reddito garantito per le persone più disagiate a livello nazionale, ma non se ne è parlato assolutamente di stabilire una legge per regolamentare gli affitti. Al massimo quello che è stato fatto è stato correggere la durata minima del contratto di affitto. Però c'è sempre questa dinamica un po' curiosa in cui molte delle leggi che vengono fatte curiosamente in Catalogna, forse anche un po' per dare fastidio al governo centrale o forse semplicemente per una questione culturale di posizionamento un pochettino più progressista, non viene raccolto dai partiti anche più radicali di sinistra, per così definirli, a livello centrale, per poi portare al dibattito a livello totalmente nazionale, ma restano sempre un pochettino così nell'aria, si glissa se non ci sia una necessità importante per evitare degli scontri possibili. Quindi paradossalmente questa legge che è stata fatta in Catalogna, che ricordo è la terza legge che viene fatta in materia abitativa sempre da maggioranze indipendentiste, non viene mai considerata come una legge valida a livello nazionale, cosa che poi porta agli scontri a livello paradossalmente costituzionale, perché quasi sempre questi blocchi, il momento in cui viene bloccata questa legge è legato al fatto che non è la Catalogna che dovrebbe avere le competenze per fare questa legge, ma dovrebbe essere una legge nazionale. Il problema è che nazionale mancano gli equilibri perché i socialisti non sono assolutamente interessati, Podemos ha una relazione di forza incredibilmente svantaggiosa nonostante stando al governo, e quindi non riesce assolutamente a imporre una cosa così. Paradossalmente con la destra catalana si possono fare queste cose qui.
Adesso qualcuno, ma veramente di molto 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 anziano, si ricorderà che in Italia il piano casa lo firmò Amintore Fanfani ormai credo più di 60 anni fa, e evidentemente alla fine si ripropongono certe situazioni. Victor, ti ringraziamo moltissimo. Prima di lasciarci però rimaniamo sempre nel campo della politica catalana. Pochi giorni fa è stato l'11 settembre, che come non molti si ricordano, oltre a essere il giorno delle Torri Gemelle, il giorno del golpe cileno di Pinochet, è anche il giorno della festa nazionale catalana, della Diada, e anche il giorno in cui, oltre ai festeggiamenti, diciamo, si fa un po' il punto della situazione politica catalana. Ecco, la Diada di quest'anno ci ha portato qualcosa? Era un po' sottotono rispetto alle diade precedenti? Come è andata secondo te?
Allora, era sicuramente differente dalle precedenti, perché essenzialmente con le misure di sicurezza da rispettare, le distanze e quant'altro, buona parte delle associazioni indipendenti hanno pensato di fare altre tipologie di manifestazioni, perché la classica manifestazione convocata dall'Assemblea Nazionale Catalana di 1 milione di catalani non c'è stata. Ci sono state circa 300 mini manifestazioni dove tutte le persone mantenevano i 2 metri di distanza, e così si è cercato in qualche modo di mantenere un pochettino viva questa fiamma della protesta indipendentista, della volontà indipendentista di mostrare il desiderio di avere un'indipendenza prima o poi. Dall'altra parte comunque si è mantenuta viva buona parte, diciamo, della parte più rituale delle sinistre indipendentiste, quindi il ricordo di Gustavo Muñoz, che era un giovane che venne ucciso negli anni 70 mentre stava convocando la manifestazione della Diada, è stata fatta dai militanti di Arran, della sinistra indipendentista, all'organizzazione giovanile. Ci sono sempre state le manifestazioni della CUP e quant'altro, quindi è stata un pochettino strana, perché le misure di distanza, le misure di sicurezza, la distanza tra persone non permette la classica visione della manifestazione, però comunque ci sono state molte manifestazioni in tutti i territori della Catalogna, a Barcellona dalla mattina alla sera comunque c'è stato un movimento, quindi per quanto atipica è sempre una diada importante, anche perché da quello che dicevano è la più grande manifestazione in tempi di Covid comunque fatta, perché credo che non so definire bene i numeri, ma sicuramente non ricordo in questi momenti grosse manifestazioni europee su qualcosa che non sia semplicemente qualcuno con dei gilet arancioni che crede che non esiste il virus. Però sì, al di là di questa cosa qui non ho presente altre cose. Vedremo come cambieranno le cose, anche perché giovedì si preannuncia una possibile inabilitazione del presidente della Generalitat, Quim Torra, che potrebbe portare a una convocatoria di nuove elezioni per vedere come definire il nuovo scenario politico catalano. Quindi ci saranno dei possibili movimenti più istituzionali. Il movimento sicuramente si trova ora in una situazione di confusione tra la questione sanitaria e la questione anche di difficoltà di possibilità di dialogo con Madrid, quindi vedremo come evolveranno le cose.
Va benissimo, questo insomma vale un po' anche per tante altre realtà ovviamente oltre alla vostra. Va benissimo Victor, ti ringraziamo moltissimo, un abbraccio, buon lavoro e a presto. Allora, come sempre, grazie per la tua presenza.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti e a tutte.
Ciao,
a presto. Ciao.